immaginare. E poi c'era una brigata di uomini, ma così scanzonati, ma così allegri, che facevano sbudellare dalle risa tutta Milano. E anch'io a sette anni, ho fatto la cresima e mi ha cresimato il cardinale Schuster di Milano, e padrino me l'ha fatto quello zio Carlo, marito della povera zia Angela. E mi ricordo ancora come fosse ieri mattina, siamo usciti dalla cerimonia in via Amadeo, io ho avuto come regalo per la cresima un cappuccino al bar con una brioche, e mi sembrava in quel momento di essere diventato la persona più importante della terra, perché per la prima volta in un bar avevo mangiato un cappuccino con una brioche, e questa fu la festa della cresima con il cardinale Schuster. Poi diventai chierichetto e servivo la messa a Don Guido, e vi ricorderò una cosa piccola, un piccolissimo incidente. Un giorno, mentre servivo messa a Don Guido, il medesimo mi chiama vicino e mi dice: Luigi, vai in sacrestia, assaggia il vino che c'è nell'ampollina, poi torni qui e mi dici se è di uva o no. E io serio prendo l'ampollina, vado in sacrestia, bevo il vino, poi torno all'altare e gli dico: sì, è di uva. Ma vi rendete conto, eh? Ma cosa era successo? L'ho capito tanti anni dopo, l'ho capito. In quel momento a Don Guido Augustoni era successo quello che era successo al sacerdote tedesco che a Orvieto aveva dubitato dell'Eucarestia. Egli fu vittima, gli si dice, di uno scrupolo, cioè in quel momento gli venne il dubbio che il vino non fosse di uva, e pertanto la messa sarebbe stata nulla, aveva bisogno di una conferma. Non ha importanza da chi, gli angeli avrebbero guidato il confirmatore, che in quel caso ero io. Infatti io vado a bere il vino, che pensate voi, a casa nostra non l'aveva mai bevuto nessuno, e poi torno all'altare e gli dico: sì, tranquillo, è di uva. Ecco, andiamo avanti, tanto per raccontare i fatterelli della famiglia. Quando compio 6 anni vado anch'io a scuola, a Viale Romagna, alle scuole, erano delle scuole organizzatissime, e lì conoscerò la mia maestra, che si chiamava Adele Franchini. Era una maestra molto giovane, perché dopo un po' lei ebbe di me una grande simpatia ed io ero diventato, come si può dire, il suo piccolo segretario. Pensate, mi mandava a fare la spesa non fuori dalla scuola, dentro alla scuola. La scuola era talmente grande che aveva lo spazio interno per dare modo agli insegnanti di fare la spesa senza allontanarsi dal posto di lavoro. In quella scuola e con quella maestra io farò tutte e tre le classi elementari, la prima, la seconda e la terza, fino al 1936. 1936 è un anno fatidico per la famiglia di Giuseppe Pezzaldi, perché avverranno degli avvenimenti che cambieranno il corso della nostra vita. Cambieranno il corso della vita di tutti i componenti. vi avevo detto, in un altro capitolo, avevo nominato certo Bonfanti e vi avevo anche detto, ricordatevi questo nome, Bonfanti era il titolare della ditta dove Giuseppe Pezzaldi lavorava. La vita di Giuseppe Pezzaldi correva abbastanza tranquilla. L'ufficio, la casa, l'oratorio, la famiglia, l'ufficio. Ecco che un giorno questo tran tran si interrompe. E come si interrompe? In una maniera piuttosto tragica. La ditta Bonfanti fallisce e Giuseppe Pezzaldi, con 5 figli a carico, rimane disoccupato. Io ho avuto modo di analizzare questo periodo molti anni dopo e sono arrivato a molte conclusioni che anche i miei forse non hanno avuto il tempo e la possibilità di meditare meglio. Non dimentichiamoci che questo avvenimento accade nel 1935. L'Italia è in crisi, l'Europa è in crisi, il mondo è in crisi. Il 29-30 fallisce la borsa di New York. In America 295.000 persone si tolgono la vita, si ammazzano dalla disperazione. Gente che dalla ricchezza è finita in una notte nella miseria. Naturalmente queste tragedie hanno un andamento, come dire, sismico. Si incomincia da una parte e poi l'onda distruttiva si propaga. Negli anni 30 la bomba dell'inflazione generale, del fallimento totale, scoppia a New York, ma poi si propaga nel resto del mondo, arriva in Europa e arriva anche in Italia. E in quel periodo devo ricordare una cosa, lo zio Cesare, che abbiamo conosciuto, nel frattempo aveva fatto molta strada e aveva aperto un grande negozio, ma grande, forse era tra i più grandi negozi di Milano, di giocattoli, è vero? E cosa succede negli anni della crisi? E chi volete mai che comprassero più i giocattoli? Anche zio Cesare è saltato per aria, è andato in miseria, si è chiuso dentro casa senza mai più uscire. E la povera sua moglie, la zia Saffo, veniva proprio a chiedere l'elemosina a casa nostra. Cesare e Saffo avevano 3 figli, la Lulli che aveva l'età di Gianmaria, Ugo che mi pare avesse l'età di Carlo e Aldo che aveva l'età di Mario. La zia Saffo morirà alla fine della guerra di stenti, portata all'ospedale, hanno detto agli accompagnatori: cioè, non c'è niente da fare, questa è già deperita al punto tale che non è più salvabile, e morì. Ugo è morto nel 1946 di tubercolosi, anche lui dagli stenti, e Aldo, che è sopravvissuto a questa catastrofe, è morto poi io l'ho letto su un giornale. Su un giornale un giorno leggo: un automobilista precipita con la macchina in un burrone. Leggo, era in Alta Italia, nel Trentino, e questo signore che con la macchina precipita in un burrone, si sfracella e muore, era Aldo Pezzaldi. Pensate un po' le notizie prese da un giornale su una cronaca nera. Allora, in quell'anno 35 va per aria la ditta Bonfanti e Giuseppe rimane disoccupato. Non dimenticatevi che in quell'anno Mussolini era andato a prendersi l'Etiopia, perché? È perché l'Italia non poteva farne a meno, non avrebbe potuto sopravvivere a tutte le crisi, perché aveva bisogno di un po' di terra al sole. Invece il Pezzaldi Giuseppe rimane disoccupato, e qui devo per forza di cose ricordare un piccolo fatterello, ma che è significativo, perché nella Befana del 1936, quindi a gennaio del 1936, io mi ricordo che a scuola la mia maestra chiese: chi sono i figli dei disoccupati? E naturalmente io alzai la mano, eravamo in due, e a me regalarono un bel pacco per la Befana e un giocattolo. Il giocattolo era un sottomarino di legno a lungo, un mezzo metro e più, con l'elastico, molto bello, perlomeno per un ragazzo. Andai a casa pieno di entusiasmi a mostrare al papà: guarda che cosa mi hanno regalato. Ma mio padre fece un gesto di stizza, perché, questo l'ho capito dopo, si capisce, in quel momento io, bambino di 9 anni, non potevo capirlo, perché avrebbe preferito un posto di lavoro per la sua famiglia a un sussidio da Befana. Il Pezzaldi Giuseppe rimane disoccupato un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. La scorta, tutte le famiglie ben organizzate hanno una scorta, o piccola o grande, una scorta, qualche cosa per il domani, qualche cosa per l'imprevisto. La scorta dei soldini finisce e cominciano a fiorare momenti di cupa disperazione. Ecco i figli. Gianmaria va a lavorare, va a fare il fattorino in una farmacia. E poi c'è Carlo, che ha solo 14 anni, ma va a lavorare alla Siemens. Siemens è una grande ditta tedesca, esiste ancora oggi, è una delle industrie principali d'Europa. E bisogna provare che cos'è per un uomo, un padre di famiglia, la mortificazione della disoccupazione. Ed ecco il Bonfanti. Il Bonfanti fallito. Il Bonfanti fallito ha contatti con un altro commerciante. Lui è un fallito. L'altro è un emergente, è uno che sorge, è giovane, ha 36 anni, si chiama Romolo Confalonieri. Bonfanti dice al signor Romolo Confalonieri: lei si comprerà tutte le mie stoffe a prezzo irrisorio, ma lei insieme dovrà comprarsi anche un mio impiegato, perché lei un altro così non lo troverà da nessuna parte. E Romolo Confalonieri, pensate un po', dette retta al Bonfanti, solo che gli disse: io un posto per il suo impiegato ce l'ho, ma non ce l'ho a Milano, ce l'ho a Roma. E qui pensate un po', perché le cose bisogna meditarle. Il Confalonieri aveva una filiale della sua ditta a Roma e in questa ditta lui aveva un cognato il quale non era contento perché rubava. Allora voleva mandare una persona di sua fiducia, ma così un po' per mentalità lombarda non si fidava dei romani, lo voleva cercare a Roma un direttore ed ecco che gli capita il Pezzaldi prospettato dal Bonfanti. Io il posto per lei ce l'ho, ma non ce l'ho a Milano, ce l'ho a Roma. Se lei vuole andare a Roma, il posto è suo. Il Giuseppe Pezzaldi avrà dovuto, come si dice, fare un attimo di riflessione e poi disse sì, vado a Roma. 40 anni dopo, la nonna, la nostra nonnarella, mi ha dato la spiegazione, mi ha dato la chiave di questa decisione. La chiave era questa, perché io avevo detto a nonna, a mamma, ma è possibile che dei milanesi emigrano da Milano, vengono a Roma? Ma tutti vanno da Roma a Milano, nessuno da Milano viene a Roma. E la nonna mi disse, sì, è vero, però, io mi lamentavo, dico, ma è possibile il papà tanto famoso con Don Guido, gli oratori, e insomma conosciuto in tutti i campi, non c'era a Milano la possibilità di trovargli un posto? E la nonna mi ha risposto, no, gli hanno offerti due di posti, non uno, due, ma non erano del lavoro che voleva lui. E infatti, quando il Confalonieri gli offre il posto, lui lo accetta, soprattutto perché la ditta del Confalonieri fa il lavoro che lui conosce. Cioè, la solita storia, dai tempi della German Gut, arrivare a Bonfanti, arrivare alla Sidef, erano ditte che vendevano tessuti ai sarti attraverso i campionari. Allora lui accetta di venire a Roma. Condizioni per venire a Roma: 1.000 lire al mese di stipendio. Figlio maggiore Gianmaria assunto nella ditta come fattorino. Tutte le spese di trasloco, mobili, viaggio, eccetera, eccetera, a carico del Confalonieri. La decisione quindi ormai è presa. I Pezzaldi, famiglia di Giuseppe Pezzaldi, ha stabilito di trasferirsi a Roma. E qui, prima del capitolo del passaggio, devo un momentino illustrarvi i fatti di quei giorni. È un giorno del mese di aprile. È deciso, oggi papà parte e va a Roma. Va a Roma da solo, va avanti, va a preparare la casa per noi che poi ci trasferiremo. Quando parti papà? Parto oggi, alle 4:30 dalla stazione centrale, quando saranno le 4:15, 5:15, 5:10, qua, sul terrapieno dell'Ortica, passerà il treno che mi porta a Roma. Ve l'ho detto, Gianmaria andava a lavorare, Carlo andava a lavorare, Mario doveva sempre stare con Gemma, Io in quel momento, ormai non sono più un bambino piccolo, ho anche io i miei 9 anni, sono piuttosto indipendente. Dalle 4:15, 4:30 io sono lì, ai piedi del terrapieno, ad aspettare che passi il treno che porta a Roma il mio papà. Ecco, ecco un treno, è lui, forse, no, sì, è lui, no, non è lui, era un treno merci. Vi racconto delle cose che la memoria mi è così fedele, perché l'impressione deve essere stata così forte che a distanza di tanti anni ne vedo il ricordo addirittura ad occhi aperti. Passa un po' di tempo ancora e dalla mia sinistra, ecco un altro treno, forse è lui, forse è questo. Io guardo il terrapieno e alle mie spalle c'è il sole che spinge i suoi raggi proprio contro il terrapieno sul quale in quel momento arriva il treno Milano-Roma. Va ancora ad alta velocità, non va nemmeno piano. Ecco quel finestrino, è il mio papà. Lui fa un cenno con la mano, io seguo con gli occhi il treno che va fino a perdersi all'orizzonte in un puntino. Poi mi volto, voi ci crederete? Davanti a me non c'era più nulla. Milano era scomparsa, non c'era più. Il sole mi aveva abbacinato ed io in quel momento non vedevo più niente. Ma tanta era l'emozione di aver visto il mio papà partire che in quel momento non capivo più nulla. Saldi Giuseppe, col suo trasferimento a Roma, ha trasferito un ramo della famiglia Pezzaldi a Roma e in quel momento egli partiva verso la capitale per fondare il ramo dei Pezzaldi romani. Saremmo rimasti a Milano 3 mesi da soli prima di partire per Roma. Sono 3 mesi densi di avvenimenti, 3 mesi che io cercherò di ricordare perché abbiamo dei debiti di riconoscenza con delle persone che ci furono amiche, ma non amici a parole, ma amici nei fatti, nella solidarietà umana. La famiglia Fusoni, la famiglia De Vecchi, la Lupatini, è vero, tutta gente che ci ha aiutato. Pensate un po', io ormai ero il più libero di tutti e quindi la mamma mi dava degli incarichi, certo, incarichi adatti alla mia età. Vai dalla signora Fusoni che ti deve dare una cosa. E io andavo dalla signora Fusoni che stava alla scala presso alla nostra, al terzo piano anche loro, aveva un maschio e 4 femmine. Papà Attilio era un amico, un amicone del mio papà, un uomo intelligentissimo. Andavo dalla signora Fusoni e lei mi dava una zuppiera piena di crocchette di carne, ma non vi dico una quantità, insomma, lei faceva i conti, dice quelli sono 5 ragazzi, figurate che fame che si ritrovano, e io in coscienza, ma non è una questione di incoscienza, è solo una questione di fame. E io mentre scendevo le scale della signora Fusoni, prima di arrivare a casa da Nonnarella, me ne mangiavo più che fosse possibile, perché si vede che avevo la fame arretrata, adesso che ci penso. La nonna, Nonnarella, se ne accorgeva, ma non mi diceva niente. Anche la famiglia dei vecchi. E poi c'era un'altra, la signorina, che adesso mi sfugge il nome, anche lei ci aiutava. Poi c'era la Lupatini, dove gli ultimi giorni, perché gli ultimi giorni dei 3 mesi famosi, cosa succede un giorno? Un giorno arriva al portone un vagone ferroviario. Io ero un ragazzino, c'erano i compagni, gli amici, tutti intorno a questo vagone, e io che facevo? Ehi, scansati, ma che c'è? Perché è mio, era il mio, era il vagone ferroviario arrivato per trasportare a Roma tutta la mobilia, è vero, e l'avevano tutta imballata prima, e poi sono venuti, e come fosse una festa, hanno caricato tutti i mobili, solo che caricati i mobili, poi il vagone è partito, si capisce? Avrebbero poi agganciato a un treno e questo vagone sarebbe arrivato a Roma. Ma tutto questo avrebbe impiegato 15 giorni. Quindi noi siamo stati 15 giorni senza più i mobili, senza più niente. La Gemma era andata a casa della Lupatini, chissà se se lo ricorda Gemma. Io mi pare che ero andato dalla signora De Vecchi. Gianmaria e Carlo non lo so, ma anche loro saranno andati da qualche parte. In mezzo a tutta questa specie di dramma familiare ho avuto una visione che mi ha ferito quasi mortalmente, perché io pomeriggio sono rientrato a casa dopo che avevano portato via tutti i mobili per il trasloco e ho trovato la mia mamma seduta in un angolo della camera da letto che piangeva. Perché racconto queste cose? Racconto queste cose perché si sappia che se un ramo della famiglia Pezzaldi, quella di Giuseppe, si è trasferita a Roma, non è andata per fare una passeggiata turistica. È stato un passaggio doloroso, un passaggio traumatico. Perché io non posso dirvi cosa avranno provato i miei fratelli. So quello che ho provato io. I miei fratelli avevano i loro amici, zio Carlo aveva il suo amico De Feo, io avevo il mio amico, adesso non mi ricordo più il nome, Mario aveva Celso, era il suo amico preferito, Gianmaria anche lui aveva sicuramente dei suoi amici, eravamo una famiglia, ve l'ho detto, protagonista, ci conoscevano tutti. E noi conoscevamo tutti, eravamo stimati da tutti ed eravamo amici di tutti. Ma il trasferimento a Roma è stato un fatto traumatico. Poi si capisce, io sto raccontando la storia di una famiglia, poi questo ramo naturalmente riprende vigore, mette foglie, fiori, frutti, ma l'inizio, credetemi, è stato veramente duro. E così, nel pomeriggio del 3 luglio del 1936, accompagnati alla stazione centrale dal carissimo amico signor Attilio Fusoni, noi cinque con la mamma siamo partiti per Roma.